Sempre sul tema delle lamine sottili, alcuni argomenti che secondo me sono interessanti e possono essere usati, forse non dal punto di vista storico, ma dal punto di vista didattico, dai colleghi qui presenti. Prendiamo ad esempio questo filmato, questo video. Voglio precisare che sto usando un sapone particolare che si chiama il Down, che noi di Scienza Viva acquistiamo in America perché ha una formula particolare, in quanto non è come i nostri saponi e riesce a mantenere una durata di esistenza della bolla molto più lunga che quelli che abbiamo qui in Italia. Poi naturalmente ci metto un poco di glicerina, ma quel tanto che basta per indurire, tra virgolette, di più la bolla per non farla scoppiare facilmente. E la glicerina viene messa in percentuale a seconda delle esigenze che ho. La marca, l'ho detta, si chiama il Down, non so se voi la conoscete questa marca, e il prodotto più vicino è il Nelson Piatti, però non è la stessa cosa. Cioè, se voi soffiate sulla lamina di sapone, quella si deforma leggermente, molto plasticamente, ma non si rompe. E nello stesso tempo il sandwich di acqua saponata, quindi sapone, acqua, sapone che fa la lamina, è abbastanza elastico da sopportare il venticello che ci può essere in una stanza, ma anche il fatto che piano piano la bolla evapora e quindi si può rompere. Se uno deve fare un esperimento e deve fare una ripresa, rischia di non poterlo fare. Questa poi in fondo è la ragione. Allora, questa, per precisare, è una ripresa fatta di fronte, la lamina è frontale. L'esperimento consiste nel far vedere, meglio che non lo dico, lo vediamo dopo. Facciamo partire, è talmente frontale che si vedono anche le nuvole che si riflettono, no? Vedete? Ci sono le strisce colorate. A un certo momento esce il bianco e poi dall'alto comincia a colar giù. Ecco, qui già mi sono leggermente orientato a destra. Notate forse che i colori non sono più quelli di prima? Questi sono quelli iniziali. Vedete che c'è una dominanza del blu. Questo invece è un altro tipo di situazione in cui la lamina non è messa in verticale ma lungo un piano inclinato e si vedono le varie strisce che, come dicevo stamattina, non sono. Ecco, io soffio e dopo aver soffiato la bolla che è elastica consente all'acqua di rimettersi a posto e di ripresentare alla fine. Guardate come si è mescolata? Alla fine si ricompone e compaiono le stesse strisce di prima. Cioè gli spessori che producevano l'interferenza riportano gli stessi colori. Non so, vedo delle facce, forse non ho detto qualche cosa. Non ho detto che l'interferenza dipende dallo spessore, l'abbiamo detto stamattina. Lo devo spiegare meglio, non so. Vedo, ci sono delle domande, obiezioni, proteste? No, perché forse non ho detto che le strisce orizzontali dipendono dall'interferenza. E quindi se c'è l'interferenza costruttiva, un colore, diciamo spettrale, per esempio il giallo, diventa nitido e si vede. Altri colori vengono a mancare a seconda degli spessori, altri colori compaiono perché il complementare va, viene eliminato. Forse è questo che non ho detto, ma adesso l'ho detto e credo che si capisca. Quindi se noi lo rivediamo da capo, ecco, la figura iniziale è una situazione, per esempio, questo giallo qui, che giallo è? È il giallo che si ottiene perché è scomparso il blu, perché c'è stata un'interferenza, altrimenti perché vediamo giallo? Non so se riesco a spiegarmi bene. Qua invece che c'è un biancastro, che vuol dire? Che l'interferenza pure c'è stata, però tutti i colori si sono risommati per il bianco. Però, poiché c'è una dinamica all'interno della lamina, vedete, non solo scende giù l'acqua per gravità, ma sale anche su, vedete, e compie questo movimento qua. Attenzione, adesso mi sono leggermente spostato, vedete che i colori sono leggermente diversi rispetto a prima, qui c'è sempre il bianco, qui c'è un colore ambra, più netto, l'ambra precede sempre il blu. Ecco, questa parte interna che è blu e questa parte che è blu viene intersecata da questo colore ambra. Significa che lo spessore qui e qui è lo stesso, per dare lo stesso colore, la stessa interferenza. È sparito il giallo, è sparito il complementare. Mentre qui si sono complementati tutti quanti, è diventato bianco. Quindi l'interferenza lì, benché ci sia stata, alla fine escono fuori dei colori i quali si risolvono e mi danno di nuovo il bianco. Capisco che non è la stessa cosa di Oisermann, però mi sembra un buon complemento a quello che si diceva. Ecco, mi metto di lato, leggermente di lato, vedete che compaiono più i verdi. Il fondo verde significa che è allungato un poco il cammino ottico e, mettendomi leggermente di lato, ho beccato un colore che prima non beccavo bene. Si capisce, no? Ma vedo scettici, non so. Ecco, ancora di più adesso. Ecco, adesso mi metto di nuovo centrale e predomina il blu. Allora, che cosa vuol dire? Che a seconda di come metto con la telecamera, e questo è un istruttivo per i ragazzi, significa di modificare il cammino ottico, perché i colori non vengono riflessi, l'interferenza non viene fatta sempre allo stesso modo, che se cambia il cammino ottico l'interferenza cambia. Questa vuole essere la parte istruttiva di questo filmato. E prendiamo i vortici. Premetto che queste sono le mie mani e questi sono i miei polpastrelli. D'accordo? Che la pellicola ha già cominciato a lentarsi perché per gravità l'acqua scende e quindi le righe sono orizzontali. A un certo punto ho messo le mani sul telaio per riscaldare il telaio. Nel riscaldare il telaio io faccio entrare del calore nell'intercapedine dell'acqua, che si riscalda un poco e quindi riscaldandosi procede con un moto convettivo. Nel salire però è costretta a scendere giù e faccio dei vortici. È chiaro che lo spessore cambia, ecco, se le mani le metto qua più concentrate perché il mio indice è più concentrato, il vortice è più piccolo perché il calore, mentre di là, non so se l'avete visto, girava così, qui gira invece di così. Notate che questo giallo qua lo troviamo qua, più o meno questo qua. Che è successo? Che lo spessore è cambiato perché ho fatto risalire l'acqua che stava scendendo e poiché cambia lo spessore cambia l'interferenza. Questo detto in maniera molto banale, brutale, forse bisognerebbe spiegare qualche cosa in più, magari lo spessore è tale, ma sono multipli di lunghezze d'onda. Il fenomeno è localizzato perché il resto delle strisce sono orizzontali. Ora è chiaro che in tutto questo il ragazzo a cui viene detto fai la ripresa impara determinate cose, quello che abbiamo detto prima. Poi vi farò vedere anche un meccanismo, un modellino meccanico per fare l'interpretazione di queste cose. Notate che qua sopra è uscita una zona bianca. Non ci sono soltanto i colori, ma c'è il bianco, perché c'è una parte in cui, nonostante tutto, l'interferenza fa sì che ti ritorni il bianco. Qui è di nuovo la mano a destra, alla mia destra però. Non appena tocco, la faccio risalire. Se questo doveva fare Oiseman, certamente non l'avrebbe fatto. Lo faccio io. Vedete che bellissimo colore esce fuori? Scusate, se questa non è una meraviglia, la meraviglia dov'è? Bene, questo non costa niente, costa solamente il telaio di ferro. Bisogna andare da un buon fabbro, far fare una saldatura ben fatta qui, che sia rotondo, anche se non è proprio rotondo, non fa niente, però il ferro filato deve avere uno spessore perlomeno di 2-3 mm, altrimenti quando uno ci mette la mano non becca nessun calore, più spesso è, più si riscalda. È proprio banalissimo questo discorso. Poi immergendo il telaio nella vaschetta, che qui non si vede, l'acqua saponata che viene a disporsi diciamo nella cornice del telaio è tale da poter restare. Se il telaio invece è piccolo, molto sottile, le cose non vanno molto bene. Ecco perché io suggerisco di usare dei telai più grossi.
Con che concentrazione di sapone?
Io mi riferisco al Down. Ecco, possiamo dire il 20%, però ci metto anche un altro 20% di glicerina. Non dovrei mettere il 10%, però sa com'è, ognuno nella sua ricetta.
Sono tante ricette, credo.
Infatti, io faccio così. Però, ecco, dipende anche dalla stagione. Quando fa freddo è diverso. Le lamine sono perfette, sono belle, si può fare. D'estate basta poco, un poco di caldo, subito si asciuga e si rompe, non è un peccato, insomma. Allora lì ci metto a volte un poco più di glicerina e allora... E bisogna fare dei tentativi, ma anche questo secondo me è istruttivo. Però io credo che sia istruttivo come, per esempio, vedete, qui mi sembra anche abbastanza complementare questo blu con questo colore, che non è proprio giallo, ma si vede che c'è qualche cosa che circola, una di un colore e l'altro di un altro colore. Ma non insisto. Ecco la zona trasparente. La zona trasparente che non è ancora quella di Newton, ma è la comune, così la chiamano, perché non è proprio trasparentissima. Ecco, vedete il vortice com'è, come va. Quindi non c'è trucco e non c'è inganno. È davvero il calore, oppure che può essere la mano, che cos'ha? Ecco, la domanda è legittima, la mano porta calore. Uno potrebbe dire, ma tu riscaldi l'aria calda che c'è dietro, non è solamente il contatto e l'aria calda. Non direi. Notate le striscioline orizzontali come si sono assottigliate, ma la gravità va sempre verso il basso, vedete? Cioè, nonostante tutto questo fenomeno, poiché la pellicola è su un piano inclinato, non è dritta così, voi vedete le strisce orizzontali sempre parallele al terreno. Non può essere diversamente la gravità. È chiaro? E questa è una parte di quell'altro che vi ho mostrato stamattina. Ecco, qui è la pellicola originale. La parte che vi ho mostrato questa mattina era già leggermente dimezzata. Qui però non ci sono le mani. Io non fornisco calore con le mani. Eppure, vedete che c'è un moto convettivo verso l'alto. Secondo voi da che cosa dipende? Ed è centrale. Dipende dalla struttura di legno che ho dipinto di nero, che era stata al sole ed era calda. Vedete? Il moto convettivo è centrale. E confligge con quello verso il basso, perché la gravità, e vedete, comincia a spuntare la zona di Newton, la pellicola nera di Newton. Ecco, che sia, come dicono quelli dell'exploratorium, che Hook non avesse capito, non abbia capito, e quindi immaginava che là effettivamente c'era un foro, che la pellicola si reggesse così, mi pare impossibile. Anche loro probabilmente tifano per Newton, non per Hook. C'è una questione, c'è stato proprio un articolo, non lo dico, non è di passaggio, c'è un articolo dell'Exploratorium in cui si sostiene che Hook non aveva capito e che invece Newton ficcò il dito dentro e fece vedere che si scoppiava. Mi sembra una cosa, vabbè. E poi vedete come sono le forme della, in questo caso qui. Vedete, i colori non sono più colori proprio stratificati, ma sfumano, e ci sono delle zone nere che salgono verso l'alto. Significa che questo fenomeno del black film si verifica anche all'interno della lamina di sapone. Qui sarebbe un po' difficile andarla a spiegare, però a parte questo, io direi che qui si ha la sensazione veramente della pittura di luce. Cioè, chi è che produce questi colori? La Metro Goldwyn Mayer? Non credo. Questa è pittura di luce che la luce, utilizzando questo strumento, riesce a produrre. Però se io dopo permettetemi, anche Exodus fa la sua parte, non so se siete d'accordo con me. Exodus sarebbe la colonna sonora della cosa. Vedete, è cambiata la musica, io ho soffiato sopra, ho dato un ritmo al movimento. per cui la vibrazione della pellicola fa sì che ondeggi. Un osservatore che non fosse a conoscenza del fatto che la pellicola è diventata molto ma molto elastica potrebbe chiedersi: ma come mai succede questo? Se ci fosse stato Oserman certamente sarebbe stato più bravo di me a dirlo, perché lui mi sembra di fare quasi un discorso di Marcantonio, ma non è questo il senso, cioè nel dire che è un discorso lieve non è molto sì, approfondito. Bene, e andiamo a quello che vi dicevo prima. Abbiamo un altro po' di tempo. Al modello di interferenza. Qui io seguirò le indicazioni dell'esploratorium, in particolare di Paul Doherty, il quale purtroppo era il direttore del Teacher Institute dell'esploratorium, mio coetaneo, è morto l'anno scorso e il mio pensiero va a lui nel riferirvi queste cose. Come si può creare un modellino meccanico per spiegare questi fenomeni? Ecco, il modello è questo. Il sandwich di acqua saponata è fatto così, che il sapone è da questa parte e qua dentro c'è acqua. Il sapone però non scende giù in maniera uniforme. La pellicola si assottiglia e poi si slarga, fa una forma quasi di cuneo. Il fenomeno è anche spiegato in questi termini, che ogni volta che un'onda incide sulla parte esterna, cioè si passa dall'aria all'acqua, l'onda viene capovolta di pi greco. Quando poi passa all'interno, perché la luce passa e va a finire sull'altra faccia, cioè tra acqua e aria, viene riflessa senza essere sfasata, per cui le due onde, una sulla prima faccia e l'altra sulla seconda faccia, si ricongiungono e nel ricongiungersi producono l'interferenza. Attenzione, nel modellino che noi vediamo qua, uno può dire: ma scusa, questa arriva qua, questa come fanno a ricongiungersi? In questo punto ci sarà quella di sopra che si ricongiunge con questa. Non so se vi sono spiegato. Questo è semplicemente uno schema, un modellino schematico. Torno solamente un attimo indietro per farvi vedere che nella parte stretta abbiamo uno spessore molto minore di lambda. Allora, queste sono le onde incidenti, queste sono le onde uscenti. Ecco, si prendono delle striscioline, lo si può fare anche semplicemente su un pezzettino di carta quadrettante, si disegnano delle onde a mano, oppure si può fare come ho fatto io. Sono andato dal mio amico tipografo, mi sono fatto fare delle striscioline di carta plastificata, perché avendo a che fare con l'acqua, ogni volta che cade qualche goccia d'acqua oppure va a finire una bolla che si rompe, produce degli effetti su questa strisciolina, poi bisognerebbe buttarla via, invece la strisciolina io la pulisco e la conservo. Questa onda è blu e quest'altra onda è pure blu. Questo spessore di lambda quarti è lo spessore che io vado a considerare nel modellino che ho visto precedentemente. Non so se mi sono spiegato. L'onda arriva con una cresta sulla prima faccia. Ne prendo un'altra che arriva sempre con una cresta sulla prima faccia. Poi piego e poiché non c'è sfasamento posso piegarlo perché la faccia davanti è tale quale quella di dietro. Nel piegare mi dà la stessa figura, è come se riflettessi quella davanti. Però la prima superficie la devo ribaltare, perché essendo sfasata di pi greco la devo ribaltare. Il risultato è che cresta e cresta fanno un'interferenza costruttiva. Questo è il modellino. Invece con lambda mezzi si vede a occhio nudo interferenze distruttive. Però adesso io uso lo spessore di lambda mezzi del blu, cioè lo spessore della pellicola pari a lambda mezzi del blu, e mi chiedo che fa la luce rossa laddove la luce blu fa quello che abbiamo appena detto. Vediamo. Arriva l'onda rossa davanti, la ribalto. E dove prima c'era l'interferenza distruttiva, adesso abbiamo un'interferenza parziale. Cioè il blu scompare, ma c'è un po' di rosso. Io non so che cosa voi mi dite di questo modellino, ma a me pare molto simpatico e ve lo propongo. La canzone che sta di sottofondo si chiama Rimpianto. Non c'entra niente, però ve lo voglio dire perché fa parte delle serenate che noi ragazzi al mio paese andavamo a fare sotto le finestre delle nostre ragazze, e mi è piaciuto molto metterlo qua perché c'è l'interferenza costruttiva, distruttiva, distrugge e costruisce i mirico. Vi voglio far vedere adesso il filmato che ho presentato a Science on Stage nel 2015, quando ho presentato un progetto. Voi sapete Science on Stage, no? No. Science on Stage è il Festival Internazionale dell'Educazione Scientifica basato sulla esposizione dei fenomeni prima della loro spiegazione. Cioè prima si mostra e poi si spiega. L'Italia partecipa e ci sono alcuni che sono molto bravi, che hanno vinto dei premi. Ci sono 27 nazioni. L'Italia aveva fino all'anno scorso, l'altra volta, 12 candidati, questa volta 11 perché si è allargata la comunità dei partecipanti, ed è molto importante perché si viene a contatto con una mentalità educativa che è diversa da quella italiana, cioè si hanno rapporti con la Germania, la Francia, la Turchia, la Georgia, la Polonia, cioè. Secondo me i più bravi sono i cecoslovacchi i polacchi e gli ungheresi, secondo me. Però noi italiani ci facciamo onore. Io adesso non partecipo più perché essendo anziano ed essendo ormai pensionato, lascio il posto agli amici, ma fino al 2017 ho partecipato. Qui eravamo in Inghilterra e questo è il titolo della mia presentazione. Questo vuole essere un sommario. Ecco, vedete questa lamina? E qui si vede proprio chiaramente la parte delle strisce colorate, la parte intermedia biancastra con quei fenomeni che dicevo prima e la parte trasparente qua sopra. Dato che non è nero, si vede bianco. La parte è proprio trasparente. Trasparente significa che lì avviene una interferenza, benché la lamina ci sia, scompaiono tutti quanti i colori. E questo avviene quando lo spessore è di circa 3, 4, 5 nanometri. Vabbè, questa già l'avete vista perché è stata presa di là. Anche questa l'avete vista. Ecco, adesso invece di usare la luce del sole, qui c'è una pentola che io ho riutilizzato facendo una fenditura, ci ho messo una lampada a filamento, lampada, si chiama? Beh, è incandescenza, ma si chiama... aiutatemi, l'età... La lampada alogena. Alogena a incandescenza vuol dire che c'è un filamento verticale che mi consente di avere una linea dritta che è proprio parallela alla fenditura. Perché deve essere così? Perché se fosse una lampada normale anche a incandescenza, poi i colori non passerebbero come io voglio. Poi davanti ho messo uno di quei prisma di cui ho detto che si acquistano facilmente su internet. Ed ecco qua. Questo è l'effetto. Notate che questa volta non ho fatto appoggiare lo spettro sul tavolo, ma ho messo un piccolo piano inclinato che dà la sensazione che sia qualcosa di più elevato. Questo perché? Per consentire anche alla macchina da riprese di fare un movimento così senza andarmi a piegare sopra, perché questo poi modifica la percezione del colore. Vedete che è leggermente storto lo spettro, perché la sagoma della spirale della lampada alogena non è perfettamente dritta è una questione del corpo nero, insomma. Però messa a un'opportuna distanza, vedete che bello spettro viene. Qui è sempre un modo per suggerire come maneggiare il prisma. Ecco, adesso si vede il movimento della mia mano, come cambiare i colori del prisma facendo slittare con i pompastrelli il cartoncino nero su cui appoggiare. Ma perché ci vuole il cartoncino nero? Perché è preferibile, così risaltano i colori, altrimenti non risalterebbero bene. Ecco, qui abbiamo dei filtri dicroici. Si parlava di colore e quindi il colore è ottenuto attraverso un filtro. Il filtro a occhio è questo qua, vedete? Si vede questo giallino, no? Ma quando arriva la luce passa questo colore qua, mentre ne viene riflesso un altro. Allora che fa questo filtro? Fa passare una luce e riflette la parte complementare. Ecco perché è dicroico. Le lampade dicroiche sono usate nella illuminotecnica. Oggi manco tanto più perché abbiamo i diodi LED, ma fino a poco tempo fa i filtri dicroici servivano ai vetrinisti a illuminare le vetrine, gli ambienti, eccetera. Però esistono ancora queste lampade. Ecco, vedete? Io ottengo questo colore perché ho fatto passare questo colore qua. E quindi è un film sottile che sta sul materiale che produce questo effetto e che quindi mi dà questo passaggio. Ecco, in questo caso è il verde, è il complemento al verde. Qui invece sono mosaici di luce polarizzata, un altro modo per produrre colori. Prendendo un qualsiasi coltello termofuso, se lo metto tra due filtri di Polaroid, non riuscivo a dirlo, io riesco a visualizzare questi colori perché la luce che passa attraverso questo oggetto viene polarizzata e in parte viene spostata, per cui a seconda dello spessore del materiale alcune lunghezze d'onda vengono messe da una parte e non fatte vedere, altre vengono fatte passare. Ecco. Vedete? Se io premo sui lembi di questa forchettina, cambio la tensione della plastica. Cambiando la tensione, lo stress si modifica e l'onda che passa cambia, perché a seconda dello spessore dello stress l'onda viene costretta a muoversi. E quindi per rivedere lo stesso colore devo girare. Intanto viene alla luce un colore diverso. Però vi posso divertire con i ragazzi, specialmente all'asilo, dove si fanno tante costruzioni, tanti giochi, mettere delle strisce di scotch una sopra l'altra, fare delle casette o fare altre cose, oppure fare dei quadri di Mondrian, come volete, in cui compaiono questi colori. Questi colori sono stati determinati dalla luce che passa attraverso il primo filtro e poi che passa sul secondo filtro, il quale ne fa passare solamente una parte, non tutta. Bene, se avete interesse vi faccio vedere più da vicino il meccanismo, se no passiamo, dato che mancano 10 minuti, vi vorrei far vedere come ho fatto la lampada, non so, adesso sono... Può darsi che questo qua può essere più interessante, che riflette. Ecco, queste sono le strisce di scotch applicate su un pezzo di plastica trasparente. Ecco, il nastro di cellophane e birifrangente. Ecco fatto. Cambiando l'orientamento, quei colori si perdono e escono i complementari. E questo è un giochino molto simpatico. Vedete come questo accade? Cioè è lo spessore dello scotch che fa girare, cioè arrivano tutti quanti insieme i colori, poi incontrano questi spessori di scotch, alcuni sono costretti a vibrare in una direzione, altri vengono spostati, per cui non li ritrovo più, li devo inseguire se li voglio prendere, non li trovo tutti quanti più insieme, questo poi è il senso, per non fare discorsi difficili. Questo sullo schermo dello smartphone. Bene. Allora, l'ultima cosa, poi penso che vi siete anche un poco stancati di queste cose qua. Io vi posso dire che ho, come vi ho detto stamattina, una cartella di PDF di argomenti che ho studiato per prepararmi a questa scuola e che posso mettere a disposizione. Metto a disposizione anche la presentazione con tutta la cartella. Il primo candidato è qui presente, appena finisco la cosa. Poi vi vorrei anche dire che io mi sono permesso di pubblicare un articolo, se lo volete leggere, sulle cose che è stato pubblicato sul giornale di fisica nel 2016 e che grosso modo dice tutti, ecco per esempio qui mostra anche come ho disposto il prisma alla luce del sole senza fenditura, vedete non c'è fenditura e quindi... E tutte le altre cose che vi ho detto, in più c'è la parte storica, vi ricordate, quella a cui ho accennato, c'è quasi tutto quello che io ho detto questa mattina. Però ci sono anche delle tecniche, poi ci sono dei riferimenti ai filmati sul sito di Scienza Viva, come usare la mano per fare da schermo la luce, cioè come far passare la mano sul prisma in maniera tale che compaia in quel momento il buio e la luce che non si vede immediatamente esce e appare. Dice, ma questo è un giochetto? Sì, è un giochetto, ma sempre il solito giochetto del contrasto tra luce e ombra, perché se non ci fosse l'ombra non apparirebbero queste cose. È una cosa che anche gli antichi romani, abbiamo detto, Plinio e Seneca, raccontano. Per cui io credo di togliere il disturbo, vi ringrazio, vi avete dato una bella opportunità.